Quali sono le sfide professionali odierne e future nel settore medicale? Come si può arrivare a governare aziende che operano in questa industria e che suggerimenti ci possono venire da questo mondo per crescere professionalmente? In questa puntata avremo due figure di rilievo che ci introdurranno al loro mondo, rivelando anche alcuni passaggi critici che hanno accompagnato le loro carriere.
Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa.
Benvenuti in Unlock Yourself, io sono Luigi Ranieri, il vostro host, e oggi avremo modo di entrare nella vita lavorativa di due aziende che lavorano nel settore medicale. Lo faremo con due amministratori delegati, Vittorio Martinelli, CEO di Olympus Italia, e Giovanni Lorenzini di Presidia. Benvenuti a entrambi, è un piacere avervi qui nel podcast Unlock Yourself.
La prima domanda che vi volevo fare è a ciascuno di voi: come descrivereste in due parole il vostro presente professionale in Presidia e in Olympus? Intendo sfide, paure professionali, ma anche personali, immagino. Cosa che vorreste condividere in prima battuta?
Comincio io?
Sì, certo.
Allora, no, in questo momento io sono a fine carriera, anche se non so quando sarà la fine. Quindi in questo momento la sfida è una forma di consolidamento dell'azienda, perché abbiamo avuto un superiore al previsto nell'ultimo periodo, assumere sempre più persone, perché questa è la maggior soddisfazione del mio mestiere, e che le cose continuano ad andare come sono andate.
Vittorio.
Ma adesso io mi riattacco a cose anche, secondo me, molto belle e umane che ha detto Giovanni. È bello comunque, diciamo, confrontarsi in maniera lucida con ogni fase che uno ha della propria carriera. Diciamo, fondamentalmente anche io ti potrei raccontare che sono molto diverso dalla persona, molti dicono di 10 anni fa, io anche già solo dell'anno scorso, quindi se incontrassi Vittorio dell'anno scorso già gli potrei dare dei consigli. Sicuramente, diciamo, a me piace molto cambiare il contesto e cambiare l'approccio rispetto al mercato dove siamo. Quindi se io e Giovanni siamo nel mercato sanitario, che è un mercato comunque complesso e in continua trasformazione, e è anche utile come persone, come manager, provare sempre a modificare, a cambiare il proprio stile in base all'età, in base anche a quello che è la proiezione. E devo dire, in realtà c'è una cosa bella che ha detto anche lui, anche avendo chiaro magari come muoversi di 5 in 5 anni, no? Perché molte volte si pensa che la carriera debba essere verticale, verticale per quello che riguarda la fascia del reddito, sempre in scalata. Invece sono tante fasi ed è bello incastrarle, abbastanza allineato con quello che ha raccontato compagno d'avventura.
Allora, Giovanni parla di fine carriera anche per motivi personali, tu Vitto di sfide, no? Sfide professionali. Ma tutto questo quanto corrisponde all'idea che avevate della vostra carriera all'inizio della vostra esperienza professionale?
Comincio sempre io. Io non avevo minimamente sentore di quello che mi sarebbe successo negli anni. Anzi, per una questione di sliding doors faccio questa professione. Il mio futuro era in uno studio legale, mi sono laureato in giurisprudenza, avevo un posto già, siccome ho lavorato da quando avevo 17 anni, ho lavorato un anno di liceo tutta l'università per 3-4 mesi all'anno, avevo un posto in una banca, nell'ufficio legale di una banca. E per una serie di coincidenze stranissime, più strane è stato il terremoto in Irpinia del 1980, questo posto non c'è più stato, diciamo, l'ho devoluto a mia sorella. E quindi mi sono trovato magicamente in Johnson & Johnson, e non pensavo di avviarmi una carriera commerciale all'inizio, e dopo veramente mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto l'idea di crescere prima in Johnson & Johnson, poi ho rifiutato un paio di proposte di una carriera abbastanza rapida, perché la mia immagine del lavoro è sempre stata quella del libero professionista, di non avere nessuno che mi dicesse cosa fare, in che tempi. E quindi ho avviato questa attività, serie di fortune, sicuramente anche abilità, abbiamo dominato una serie di filoni di mercati, quindi le cose sono andate bene, quindi non avevo idea all'inizio, quando studiavo ad esempio, di quello che avrei fatto e quello che sarebbe successo. Ed è questo lo rende ancora più bello, perché una serie di sorprese nei primi anni attive che mi hanno molto coinvolto.
Ma io devo dire, è bello anche poi questo filo comune, anche io ho lavorato in banca fino all'università, sono figlio di bancari, sì. E ho lavorato in tantissime banche, non le cito magari per poi il tema, appena mi sono lavorato in economia, mi sono dimesso senza lavoro perché non amavo, insomma, alcuni contesti, alcuni meccanismi, anche se poi ho capito che mi hanno aiutato tantissimo anche ad affrontare determinate attività o paure, e tuttora non ho chiaro quale sarà il mio futuro, quindi ammiro molto anche quando faccio lezioni all'università o magari mi trovo in board dove mi confronto con manager che parlano del futuro, della loro carriera come una linea dritta, e devo dire che io ho sempre convissuto con questo senso di cui poi parlava anche il mio compagno di banco oggi, quindi è molto bello anche vedere il tema e la trasparenza in cui si parla di certi temi. È molto più facile farlo invecchiando, è una cosa che invece secondo me bisogna acquisire prima, questo è quello che cerco di spingere a insegnare, quindi la forza anche delle insicurezze, la forza dei cambi di strada. Secondo l'MIT, noi fondamentalmente la generazione che è tra il 2000, i nati dal 2000 in poi, cambieranno 10 lavori in 10 settori diversi, sarà molto più normale. Quindi diciamo che mi trovo molto vicino a questo, io non lo sapevo, non c'erano questi dati quando ho iniziato a lavorare, oggi che però ne ho la possibilità, li uso, li sfrutto e devo dire ci do dentro, nel senso che io e te ci conosciamo da tanti anni. Non è detto che io un giorno cambi completamente settore o cambi completamente modalità, cercando poi di sviluppare anche altre competenze. Però sì, non ho chiaro che dove sarò tra 5 anni, però forse questa è anche una forza, mentre magari 10 anni fa una frase del genere avrebbe citato opzione, no?
Un percorso insomma tutto da scoprire. Giovanni parlava di sliding door, quello della progressione professionale, della crescita professionale, forse sotto certi punti di vista è anche giusto che sia così, che non sia preventivabile. Mi piace molto anche Vittorio il concetto che hai espresso di lo scopri poi vivendolo, a volte in età più avanzata, acquisito invece agli esordi anche della tua carriera, ti potrebbe dare anche quel coraggio in più, no, di fare dei movimenti, di fare dei passaggi. Voi avete descritto un percorso, insomma, del quale per Giovanni, come dire, siamo nelle ultime stazioni, no, ferroviarie, speriamo che durino ancora a lungo, di stazioni, per Vittorio forse un po' meno, però comunque sono due belle storie professionali le vostre. Ecco, se vi guardate invece indietro, no, e aveste l'occasione di parlare a quel giovane Giovanni, quel giovane Vittorio, che anni fa stava muovendo i primi passi con le proprie esperienze professionali, quale consiglio dareste? Ecco, dovendo scegliere tra N consigli, cosa gli direste?
Devo fare un riferimento familiare, perché io ho una figlia che, diciamo che Vittorio sta a metà tra me anagraficamente e anche da un punto di vista lavorativo, proprio per quello che stiamo dicendo. È una figlia che ha 30 anni, ha già una bocconiana, ha già cambiato 4, guadagna una cifra in questo momento impensabile, ha cambiato 4 case, sì 4, e adesso vive in Germania, è stata in Australia, è stata a Barbara in California, è stata 3 mesi in Indonesia a lavorare, ha fatto delle cose che io, la mia cultura, la mia data di nascita, quindi la mia generazione, avrebbe impiegato 20 vite, e lei l'ha fatta in 30 anni, ed è figlia di questo tempo. Quindi a questi ragazzi io non ho consigli da dare, sono loro che devono dare a me. Io appartengo a un'altra generazione e ammiro molto questi ragazzi. Dicevo un'ora fa ai miei magazzinieri che cambiare lavoro e cambiare casa, cioè il trasloco, il cambio di lavoro, per quelle della mia generazione erano dei traumi quasi insuperabili. Adesso è normale, cioè è la regola, cambiare lavoro, cambiare casa. E vedo quello che fa mia figlia e i suoi amici, i compagni d'avventura di università, con una naturalezza, superano questi eventi che per me sarebbero drammatici. E lo sono stati drammatici, cambiare lavoro e cambiare casa. Quindi non ho consigli da dare a questa generazione. Credo di averne solo da ricevere.
Okay, grazie Giovanni.
Ma al di là che le mie figlie sono molto piccole, quindi 4-7 anni, però ho la fortuna di lavorare tanto con i giovani, sia in Talent Garden che all'Università di Bologna, in BS, nel Business School, e devo dire che un po' il tema mi riattacca a quello che diceva Giovanni, nel senso che frequentare persone più giovani e più dentro il mood di adesso è un buon tandem, però io la considero una macchina ibrida, nel senso che dall'altra parte ci sarebbe tanta expertise e errori e persone oneste anche per loro, in una società dove molto si sta muovendo tutto su un'esagerazione dall'altra parte, no? Quindi nel senso uno smart working a palla, lavorare dove vuoi, in pazzeschi, in qualsiasi contesto, da remoto, l'azienda costruita come il sogno, molte startup. Secondo me bisogna comunque contaminarsi a vicenda e devo dire che i consigli che mi sento di dare sono più questi, cioè non mollare se c'è qualcosa che noi abbiamo vissuto, quindi la paura di entrare in un'azienda, la paura di non avere le idee chiare sul settore dove andare. Magari iniziare qualcosa che non ti piace e avere il terrore di esserci imprigionato dentro. È vero che grazie alle informazioni che ci sono adesso sono generazioni molto più smart, perché ricordiamoci che io ho 50 anni, quindi per mandare diciamo, le richieste di assunzioni usavo Monster dopo già 3 anni e se no dovevo mandare delle lettere con le pagine gialle. Ricordiamoci che una volta per raggiungere magari un amministratore delegato dovevi avere dei genitori influenti o frequentare circoli blasonati e chi era, tra virgolette, non in questi cerchi era tagliato fuori. Oggi se usi social o LinkedIn in primis e scrivi non una stupidaggine a qualcuno, arrivi a chiunque, arrivi all'amministratore delegato di Olympus, di Canon, di Netflix Italia, di Vogue Italia, l'importante è come ti poni. Diciamo, secondo me, i consigli che mi sento di dare sono di non costruire dei muri, di usare bene i nuovi canali e di dare dei feedback reali su quello che poi è il mondo del lavoro. Un altro che do io da, diciamo, un professore aggiunto all'Università di Bologna è di non star troppo nell'università, nel teorico, no? Andare il più possibile nel pratico. Quindi non aver paura di iniziare. Molte volte si nasconde nei meandri dello studio, come ho fatto io, che praticamente ho fatto tutto quello che si poteva fare prima di andare a lavorare, giù dalla banca, non lo rifarei.
Poi se dovessi trovare un filo conduttore delle vostre risposte, è la considerazione che le nuove generazioni sono molto flessibili, talvolta anche troppo, nel senso di va bene la flessibilità, è anche importante poi avere i piedi radicati, no, su un progetto, su una strategia che possa essere ragionevole, passando poi per una serie magari anche di fallimenti, di cadute successive, però ecco, avere le idee chiare su dove si vuole andare a parare. E stando sull'ambito dei fallimenti, sulle cadute, vi è mai capitato di cadere? Anzi, per certo, sì. Quando siete caduti, cosa è successo? Cosa avete imparato? Se c'è qualche principio guida un po' che avete realizzato e che volete condividere?
Ma più che caduta, io ho avuto un inciampo esattamente 20 anni fa, un inciampo aziendale perché avevo un socio, una persona che a suo tempo mi diede uffici in Italia, quindi i soldi, mi fece iniziare l'attività. E, diciamo, ci fu un'impossibilità di continuare insieme, una situazione abbastanza, finirei, violenta e io non l'ho affrontata come ho detto, di solito non ho mai paura, con molta freddezza e determinazione e l'ho risolta. Anche se non è una situazione facile, perché nel giro di qualche giorno, settimana o due, dovevo procurarmi 1.300.000 euro. Diciamo che siamo usciti molto bene dalla situazione con un minimo di fantasia e di coraggio. Quello che posso dire è quando si cade, non avere mai paura e di essere più determinati di quello che eventualmente ti ha fatto cadere e andare avanti senza problemi. Ci si rialza e si ricomincia. Quindi questo inciampo che è stata poi la mia fortuna aziendale. Sono liberato da soci, da vincoli e da quel momento abbiamo veramente abbastanza veloce, superiore all'attesa. La caduta è stata una fortuna, un'opportunità.
Spesso nel lungo periodo le sfortune si palesano come tra le più grandi fortune che ci capitano
Esatto.
se sopravviviamo alle stesse. Grazie, Vittorio.
Ma io mi attacco a quello che sembra che ci siamo messi d'accordo, ma sapete che io lavoravo sopra in un'azienda giapponese e ti dico questa frase che è Nanako Robi Yao, tu dirai Vittorio ubriaco oggi. Però in realtà è un proverbio che dice cade 7 volte, rialza. Nel senso, secondo me ormai se qualcuno ambisce a fare l'imprenditore in un'azienda reale, quindi non la partita IVA di se stesso, o a guidare un team, o veramente a scalare qualsiasi cosa, che sia un'SRL familiare, una multinazionale, una franchise, deve mettere in conto questo, cioè le relazioni umane, gli inciampi, i fallimenti. Io sono un motociclista, adesso meno perché ho 2 figlie, ma in moto non vai avanti se guidi al centro della strada. Mi sono rotto una marea di ossa provando, provando e provando, muovermi verso il cordolo, diciamo così. Sono tutti buoni a raccontare che sbagliare, figata, slungo, che meraviglia. No, quando sei lì, soffri un cane ed è meglio non esagerare in questo. È un po' uno storytelling che i giovani, se no, non partono mai. Però devo essere onesto, quello che dice Giovanni è reale. Che io se guardo i più grossi traumi, o le più grosse sensazioni di disagio della mia vita, poi sono diventate delle potenze atroci e fanno la differenza tra quello che sono oggi e quello che fondamentalmente potevo essere. Poi ribadisco. non te lo deve prescrivere il medico di torturarti così sempre all'estremo. C'è motociclista e motociclista, c'è manager e manager. Non è che bisogna guidare sempre attaccati al cordolo, fare una vita psicotica all'insegna della distruzione e compagnia. Però è un buon mix, altrimenti nel nuovo mondo che va così veloce è molto dura rimanere al passo con le competenze.
Vittorio, Giovanni, c'è qualcosa che bisogna tenere bene a mente più che in passato, secondo voi? Se si vuole essere un professionista che celle.
20 anni fa avrei
Sì.
detto flessibilità e innovazione, proprio riferendosi anche al nostro settore, che è quello medicale. Io ho vissuto delle rivoluzioni, quella della chirurgia meno-invasiva, adesso direi le stesse cose, però più a cui si ispirano queste nuove generazioni. La flessibilità è per me anche eccessiva, da quello che vedo, come anche Vittorio prima. Cambiare mestiere è diventato quasi eccessivo. Questa mole di informazioni che una volta noi non avevamo vengono riversate istante per istante. Quindi loro non manca praticamente nulla. Io rimango dell'idea che guardare sempre le cose nuove, non con diffidenza, ma con grande apertura mentale, questo è molto. E poi determinazione, il coraggio di intraprendere anche lo strada.
Ma io ti dico, secondo me oggi la grande differenza è cosa è successo e purtroppo è ancora così per moltissimi miei colleghi o amici carissimi che io ho, come è basato il mondo dell'istruzione, no? Cioè, oggi l'istruzione storica era ti laurei, ti laureati, MBA, lavori in azienda, boh, è finito, dopo tutto learning by doing sul campo, no? In verità non è così, cioè non è più così né per i cuochi, né per gli imbianchini, con tutto il rispetto, né per gli artigiani, né per i parrucchieri, né per chi gestisce un alimentare valido, si deve formare, informare, continuare a essere curioso, continuare a certificarsi, continuare a studiare. Questo è la differenza tra, non so, i release di Windows nel 2000, un CD ogni anno e le app che si aggiornano ogni 2 giorni con nuove attività. Io questo consiglio a qualsiasi persona di qualsiasi età, finché poi uno ha voglia, tra virgolette, di competere sul mercato di quello che è la sua professionalità. 5 giorni fa guardavo un calzolaio che è su Instagram con milioni di follower, un ragazzo di Napoli italiano, sponsor, sneakers, scarpe di Hermès, e passavo in via Santo Stefano pochi giorni fa davanti a un calzolaio figatissimo, con dentro una persona che forse non ha nessun cliente. Hanno fatto due scelte, hanno fatto due mestieri, forse con le stesse competenze, magari quello di Santo Stefano è anche più bravo di quello che ho visto su Instagram, però l'altro sta usando i tool, sta studiando tutte le attività per garantire un futuro alla società. Quindi io la vedo così, cioè never, diciamo, è un never learning doing, e dall'altra parte stare sempre aggiornato su quello che sono i tuoi settori, e se no poi rischi la caduta da cavallo, che può anche essere valida, come dicevamo prima, ti insegna, ma se come sporca da cavallo, appunto il cavallo perde.
Oggi col grado di deperimento delle skills con l'innovazione tecnologica, questo è ancora più importante. E, per concludere, se c'è un qualche film, libro, album che avete trovato particolarmente significativo per voi come professionisti, anche in termini di mentalità, e che volete condividere con i nostri ascoltatori.
Ho un film che mi è rimasto molto impresso e riguarda proprio la storia di un imprenditore. Il film si chiama La Califf, è tratto da un romanzo di Alberto Bevilacqua, a fine anni 60 direi, ambientato a Parma, vicino. Ed è la storia di un imprenditore interpretato da Ugo Tognazzi, tale Doberdò, cognome tipico della zona. È un film veramente drammatico, molto duro, sulle prime lotte operaie.
Guarda, allora io ho un film e un libro. Sì, ho un film e 2 libri. Uno è Open di Agassi, molto attuale. Tutti ormai sono tennisti. Io non sono tennista, non so niente del tennis, però diciamo è un bello sport che, come tu sai, è la base del coaching. Quindi ero già lì con la
Assolutamente.
testa da un bel po'. L'altro è Diventa chi sei di Emily Watt, che è un libro, quello che una volta potevano essere, tra virgolette, gli sfigati, quindi come me che ho fatto 2000 mestieri e non sapevo cosa fare, oggi li chiamano multipotenziali, ma potrebbe essere che ancora oggi non c'è più uno che non ha le idee chiare, è un multipotenziale. Non so dov'è la verità, però diciamo intanto quello è una base. E come film, un film che io ho visto 3000 volte negli anni, che è Le ali della libertà, che in verità è tratto da una storia di Stephen King, ma che è per uno dei pochi romanzi o storie che lui ha scritto Non dell'orrore, ed è una bellissima storia perché dietro c'è un'analisi pazzesca, un finale inaspettato, una debolezza enorme che poi diventa una forza, e quindi vi consiglio di vederlo, e lo trovate insomma smanettando tra Prime, Next, Amazon e qualsiasi altro tool.
Grazie per l'ispirazione e grazie nuovamente per essere stati qui nel podcast Unlock Yourself.
Grazie a te, ciao, ciao ragazzi,
Ciao
ciao.
Vittorio, ciao Giovanni, grazie.
Grazie ancora, grazie agli ascoltatori per aver seguito anche questa puntata di Unlock Yourself. Fateci sapere, scriveteci per dirci cosa ne pensate del podcast. Trovate tra l'altro i nostri riferimenti nella descrizione del podcast. Grazie ancora dell'ascolto, non dimenticatevi di iscrivervi, valutare il podcast e condividerlo con i vostri amici e colleghi. Alla prossima!